Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, 3 anni fa iniziava l'invasione russa. Von der Leyen a Kiev annuncia una nuova tranche di aiuti da 3,5 miliardi. Le elezioni in Germania, CDU primo partito, AfD seconda, raddoppia i voti, possibile una coalizione tra conservatori e socialdemocratici. Il Papa è sveglio, non ha dolori ed è di buon umore, lo riferiscono le fonti vaticane. Da stasera Rosario a Piazza San Pietro con i cardinali di Roma impegnati in una maratona di preghiera. Blitz antimafia a Catania, infiltrazioni nelle istituzioni e voto di scambio, arrestato il deputato Castiglione. In 10 anni omicidi in calo in Italia del 33%, ma crescono i delitti e le vittime con protagonisti minori. Serie A, il Como ferma il Napoli per 2-1, l'Inter risale a più 1 in classifica e stasera si gioca il posticipo Roma-Monza. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura andiamo in Ucraina. 3 anni fa iniziava la guerra da parte della Russia nel paese. Oggi a Kiev la visita delle autorità europee che hanno ribadito il sostegno a Kiev. L'Europa, ha detto Ursula von der Leyen, è qui per rafforzare l'Ucraina in questo momento critico. Ha annunciato anche una nuova tranche di aiuti economici per 3,5 miliardi di euro. Sentiamo.
Allerta aerea in tutta l'Ucraina proprio durante la visita nel paese dei leader occidentali, tra i quali anche i vertici delle istituzioni europee e il presidente canadese Trudeau, in occasione del 3° anniversario dell'invasione russa. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato un pagamento di 3,5 miliardi di euro entro marzo e un consiglio europeo speciale. Secondo il Times, il francese Macron e l'inglese Starmer, che saranno negli Stati Uniti questa settimana, proveranno a dissuadere Trump da incontri bilaterali con Putin, offrendo in cambio la garanzia europea per la difesa. Intanto Zelensky ha proposto uno scambio completo di tutti i prigionieri di guerra con la Russia come inizio del processo per porre fine al conflitto. Da Mosca, invece, viene diffusa la notizia di una telefonata con il presidente Xi Jinping. Per Pechino, Cina e Russia sono veri amici che si supportano a vicenda. Per la Cina, la Russia ha compiuto passi positivi per la crisi in Ucraina. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, l'incontro con gli americani di Riad ha dato speranza per un dialogo normale con gli Stati Uniti e i contatti, ha detto, continueranno, ma il Cremlino fa sapere che non ci sono le condizioni per riprendere il dialogo con l'Unione Europea. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Germania per le elezioni politiche che hanno visto da un lato un elevato tasso di affluenza e dall'altro la vittoria della CDU, primo partito con oltre il 28% dei voti, al secondo posto, come era previsto, l'estrema destra della AfD che ha preso poco più del 20%. Sarà comunque necessaria una coalizione a partire proprio dai conservatori per formare il prossimo governo. In collegamento Sergio Nava, buongiorno e benvenuto Sergio.
Ciao Alessio.
Cominciamo dai risultati definitivi. Che rappresentazione politica arriva dalla Germania dopo il voto?
La CDU di Merz ha ottenuto il secondo peggior risultato della storia, l'SPD di Scholz il peggior risultato della storia. E questo già, secondo me, Alessio, racconta come un po' le basi su cui nasce questa probabile grossa coalizione. Tra due partiti, uno ha vinto, l'altro è crollato di 9 punti. Con tutto sommato per entrambi un'elezione non eccessivamente di successo. Ricordiamo, la CDU di Merz si aspettava qualcosa più del 30%, è sceso al 28,52, mentre l'estrema destra raddoppia i consensi e passa al 28%, meno di 8 punti sotto la CDU-CSU. Quindi questo chiaramente è un quadro che va analizzato con molta attenzione. Completa il fatto che i Verdi hanno perso anche alcuni punti, sono scesi all'11,6%. A sinistra, diciamo, festeggia solo la Linke, che sfiora addirittura il 9%. Restano fuori dal Parlamento, dal Bundestag, i liberali, che erano la terza gamba della coalizione precedente, la coalizione Scholz. 4,3%, non ce la fanno a superare il 5%, e per lo 0,03%, 10.000 voti, non entra neanche la sinistra rossobruna di Sarah Wagenknecht. Questo il quadro, diciamo, a stamattina.
Ecco, si diceva proprio che bisognava guardare le piccole forze politiche alla soglia del 5%, 2 su 3 non entrano in Parlamento, per capire cosa ci avrebbe sarebbe riservato il futuro. Il giorno dopo le elezioni, quali segnali ci sono, diciamo, per la nascita del nuovo, del prossimo governo?
Allora, molto si giocherà in questi minuti, perché alle 13, c'è un leggero ritardo, è prevista la conferenza stampa della SPD, alle 13.30 la conferenza stampa della CDU. Ha già parlato la CSU, che è la, diciamo, il gemello bavarese della CDU, ma ovviamente conta molto quello che dirà oggi Friedrich Merz. Ovviamente quello che possiamo pensare, quello che possiamo assolutamente prevedere, è che si va verso una grossa coalizione, dovrebbe essere varata entro Pasqua. Ricordiamo anche che in Germania si fa un vero e proprio contratto di governo con dei punti, quasi fosse proprio un contratto tra due aziende, potremmo dire, quindi andrà preparato con molta cura. E soprattutto l'SPD ha già detto che intende farlo votare ai suoi iscritti, e questo potrebbe riservare qualche sorpresa, soprattutto laddove l'SPD dovesse cedere molto sui temi economici, sul tema dell'immigrazione, sul clima o su altre cose ancora. Quindi tutto lascia pensare che, salvo sorprese clamorose, andremo a una grossa coalizione, andremo in primavera, ma adesso si comincia a trattare. Le premesse sono buone, perché sostanzialmente già i due partiti nelle dichiarazioni post voto si parlano.
Chiaro. Ci fermiamo qua, ringraziamo Sergio Nava da Berlino, il nostro inviato in Germania per i risultati delle elezioni. Continuiamo però a parlarne, perché il buon risultato dell'estrema destra, della AfD in particolare, agita un pochino le acque all'interno della maggioranza italiana.
Il voto in Germania divide Lega e Forza Italia. L'AfD non è un nostro interlocutore, le sue posizioni sono inconciliabili con le nostre, ribadisce oggi il leader azzurro Antonio Tajani, una presa di distanza dal segretario leghista Matteo Salvini, che ieri sera aveva esultato per il risultato ottenuto dall'estrema destra tedesca. La sconfitta dei socialdemocratici è nel trend europeo, questa volta sono contento del volere popolare, commenta invece da Fratelli di Italia il presidente del Senato La Russa. Tra Tajani e Salvini intanto restano le distanze anche sull'Ucraina e sui rapporti con l'amministrazione Trump, questioni sulle quali Giorgia Meloni prova invece a ritagliarsi un ruolo di pontiere tra Stati Uniti ed Unione Europea. Per Kiev è necessaria una pace giusta e duratura, Trump non abbandonerà l'Europa, aveva detto la Premier intervenendo sabato alla convention dei conservatori americani, concetti sui quali dovrebbe tornare anche oggi nella riunione del G7 in programma nel primo pomeriggio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo alle condizioni di salute del Papa. La comunicazione della sala stampa vaticana ha insomma fornito qualche particolare su come è andata la notte trascorsa, insomma, abbastanza serenamente, ma facciamo il punto con Katia Caramelli. Buongiorno Katia.
Sì, buongiorno Alessio. Sì, cominciamo appunto dalle condizioni del Papa. La notte, che è la decima al Gemelli, è trascorsa in maniera tranquilla. Il Papa ha dormito, poi al risveglio ha seguito le terapie. Non ha dolori, hanno fatto sapere fonti vaticane, si alimenta normalmente, non è intubato ed è di buon umore. La prognosi resta riservata anche perché è intervenuta una leggera insufficienza renale che per il momento è tenuta sotto controllo, ma capiremo di più nel bollettino che sarà diffuso come sempre dopo le 19. Intanto è un continuo pellegrinaggio di fedeli sotto le finestre del Gemelli, dove il Papa è arrivato appunto il 14 febbraio. Sono tanti anche i messaggi, gli striscioni che vengono lasciati sotto la statua di Giovanni Paolo II, e la Chiesa tutta si stringe in preghiera per Francesco. Da ieri è cominciata la staffetta voluta dalla conferenza episcopale e da questa sera cominceranno i rosari in piazza San Pietro. Alle 21 si comincerà con quello guidato dal segretario di Stato, il cardinale Parolin. E per il momento è tutto.
Grazie a Katia Caramelli. Adesso la cronaca ci porta in Sicilia per un blitz antimafia a Catania. Arrestato il deputato Giuseppe Castiglione, capogruppo del Movimento Popolari e Autonomisti, all'interno dell'operazione Mercurio dei ROS contro le infiltrazioni. mafiose della famiglia Santa Paola Ercolano nelle istituzioni. Con il voto di scambio arrestato anche un consigliere comunale di Mister Bianco, Matteo Marchese. In provincia di Como invece i carabinieri hanno fermato 7 operatori sanitari di una RSA accusati di maltrattamenti ai danni di alcuni pazienti ospiti della struttura.
I primi episodi di violenza segnalati risalgono al 2022, ma l'inchiesta è partita nell'agosto 2024 dopo un esposto ai carabinieri. 7 operatori sanitari sono stati arrestati per maltrattamenti definiti dalle autorità come sistematici all'interno della RSA Sacro Cuore di Dizzasco, in provincia di Como. Le accuse parlano di percosse, insulti e umiliazioni ai danni di anziani fragili e non autosufficienti. Al momento, 2 operatori sono finiti in carcere e 5 ai domiciliari. Una operatrice è anche accusata di esercizio abusivo della professione infermieristica. Le indagini coordinate dalla Procura di Como hanno raccolto prove decisive. Intercettazioni audio e video mostrano infatti anziani smarriti e impauriti che si coprono il volto per proteggersi dai colpi. I reati contestati ai 7 operatori sanitari sono di maltrattamenti aggravati in concorso. Secondo gli inquirenti, le violenze erano diventate una consuetudine lavorativa, con atti di inaudita crudeltà che hanno causato alle vittime sofferenza morale e psichica. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dagli Emirati Arabi ci sarà un investimento imponente in Italia, oltre 40 miliardi di dollari, così ha annunciato la premier Giorgia Meloni intervenendo al forum Italia-Emirati Arabi Uniti in corso a Roma, in occasione della visita del presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed. Sentiamo.
Oltre 40 intese bilaterali, oltre 40 miliardi di dollari di investimenti emiratini in Italia. Una giornata storica la definisce la Premier Meloni intervenendo al forum imprenditoriale organizzato dalla Farnesina alla presenza del presidente degli Emirati Arabi bin Zayed, incontrato già questa mattina a Palazzo Chigi e accolto ieri sera al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella.
Io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione.
Un partenariato strategico complessivo concentrato in particolare, dice Meloni, sull'economia del futuro, dall'intelligenza artificiale ai data center, dal dominio subacqueo alla ricerca spaziale, dalle energie rinnovabili alle terre rare. L'interscambio commerciale tra i due paesi nei primi 11 mesi del 2024 ha già raggiunto il valore di 9 miliardi di euro, più 14,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora lo sciopero nel trasporto pubblico locale che a Milano si allunga. Altri 5 sindacati hanno proclamato una protesta aggiuntiva fino alle 2 del mattino, motivata dal preoccupante aumento degli atti di violenza ai danni del personale addetto ai trasporti. Sul sito ATM si ricorda che il servizio non è garantito dalle 8.45 del mattino alle 15 e dopo le 18. A Roma invece tram, autobus e metropolitane a rischio dalle 8.30 alle 17, poi dalle 20 di questa sera fino al termine del servizio. Siamo in chiusura con lo sport. Il calcio, nella 26esima giornata di Serie A, il Napoli ha perso per 2-1 a Como, lasciando l'Inter in testa alla classifica con un punto di vantaggio. La delusione di Antonio Conte al termine della partita, ai microfoni di DAZN.
Dispiace perché puoi perdere da un punto di vista tattico, però non a livello di cattiveria, a livello di fame. E io sono il primo responsabile, perché significa che non sono stato bravo a trasferire questo concetto nell'ultimo periodo.
Altri risultati: Cagliari-Juventus 0-1, Empoli-Atalanta 0-5, Verona-Fiorentina 1-0. Stasera si gioca il posticipo alle 20.45 tra Roma e Monza. È tutto per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, 3 anni all'inizio della guerra, von der Leyen annuncia nuovi aiuti per 3,5 miliardi. Le elezioni in Germania, CDU primo partito, AfD seconda, possibile una coalizione tra conservatori e socialdemocratici. Il Papa è sveglio, non ha dolori, lo riferiscono fonti vaticane. Da stasera a Piazza San Pietro la maratona di preghiera. Blitz antimafia a Catania, infiltrazioni e voto di scambio, arrestato il deputato Castiglione. In 10 anni omicidi in calo in Italia del 33%, ma crescono i delitti con minori, i protagonisti minori. Serie A, il Napoli fermato dal Como, l'Inter risale così in testa alla classifica, stasera si gioca il posticipo alle 20:45, Roma-Monza. Eccoci qua, 13:17 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete scriverci per commentare le notizie di oggi, per stare con noi. Saluto Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, la giornata di oggi è importante sul fronte della guerra russa in Ucraina perché ricorrono i 3 anni dall'inizio di questa guerra. Oggi le autorità europee hanno scelto di essere a Kiev, l'abbiamo raccontato nella prima parte di Effetto Giorno. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato una nuova tranche di aiuti a Kiev, 3,5 miliardi. Una dichiarazione significativa è quella del presidente del Consiglio europeo Costa, che ha detto: non ci saranno negoziati credibili di successo né una pace duratura senza l'Ucraina e l'Unione europea. Solo l'Ucraina può decidere quando ci saranno le condizioni per iniziare i colloqui di pace. Siamo infatti in un momento nel quale, insomma, dopo uno shock iniziale per le nuove prese di posizione dell'amministrazione Trump, si cerca, oggi Macron sarà a Washington per dialogare proprio con Trump, di capire un po' quale sarà il futuro di Lido. Però partirei da questa prima, diciamo, dalla cronaca di oggi a Kiev. 3 anni di guerra, proviamo un po' così a ricordare a grandi tappe anche, no? Il tempo che ci ha condotto fino a oggi.
Beh, diciamo che il primo anno potrebbe essere etichettato come quello della speranza, perché Kiev aveva resistito all'invasione e era riuscita anche a recuperare con una spettacolare controffensiva una buona parte del territorio inizialmente preso dai russi. Il secondo anno potremmo definirlo come quello della disillusione, perché è venuta meno la tanto attesa seconda controffensiva ucraina e la Russia si è dimostrata più resistente, più resiliente di quanto a Washington e a Bruxelles speravano. Oggi, con l'anniversario del 3° anno dell'invasione, forse la parola più indicata è paura. Paura che gli Stati Uniti e la Russia si accordino bypassando Unione Europea e Ucraina, e paura che Unione Europea e Ucraina non siano in grado di portare le loro ragioni al tavolo e quindi si trovino di fronte ad una pace imposta e ingiusta.
Ecco, Di Lido, dicevamo che, insomma, dopo lo shock iniziale per il cambio di posizione dell'amministrazione americana, insomma l'intesa quasi totale tra Washington e Mosca che ha spiazzato l'Europa e anche Kiev, dopo le accuse di Trump a Zelensky dovute molto probabilmente alla mancata firma dell'accordo sulle terre rare, dopo tutto questo, e tra l'altro oggi c'è una dichiarazione importante su questo fronte, adesso ci arriviamo, sulle terre rare, la domanda è: si comincia, diciamo, a depositare un po' la polvere e si comincia a intravedere che cosa accadrà? Molti dicono che Trump utilizza queste modalità, diciamo, di politica per pragmaticamente per arrivare a delle trattative, per raggiungere degli obiettivi. Si comincia a intravedere quale potrebbe essere l'obiettivo?
Guardi, l'obiettivo di Trump è quello di disimpegnarsi dal contesto europeo e di massimizzare i benefici per il suo paese, vale a dire cercare di strappare l'accordo sulle terre rare all'Ucraina e chiedere ai paesi europei di spendere di più per quanto riguarda il budget e la difesa per giustificare anche la loro presenza all'interno della NATO. Il terzo obiettivo è quello di fare concessione a Putin nel tentativo di convincerlo ad allontanarsi da Pechino e portare quindi la Russia dalla parte americana in questa grande partita globale di confronto sempre più aggressivo, sempre più teso tra gli Stati Uniti e la Cina. Naturalmente non è una partita facile, perché arriva ad un prezzo molto alto, cioè quello di far realizzare agli europei che il nostro continente non è più quello centrale nel mondo e che la polarità politica internazionale va verso l'Asia. I russi sono consapevoli di questa necessità e cercano di capitalizzare. L'unica speranza per gli europei di interrompere questo flusso è cominciare a pensare a forme di difesa e quindi anche di integrazione militare autonome da quella americana, perché non esiste una politica estera pienamente autonoma finché ci sarà questo patronage e questo ombrello militare NATO così importante. Naturalmente il passaggio non è semplice e ha bisogno di tempo, ha bisogno di anni, ha bisogno di volontà politica, e in questo momento però il tempo non ce l'abbiamo. Tutti questi fattori fanno capire che ad oggi forse il minimo comune denominatore e il minimo risultato raggiungibile è quello di un cessate il fuoco rafforzato, che però non risolverà i problemi politici di fondo.
Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, io mi fermo qua e lo ringrazio, Di Lido. La notizia che volevo aggiungere è questa, ed è forse un tassellino di questo, diciamo, come stava dicendo Di Lido, clima che va un pochino più rasserenandosi, ed è una iniziativa che viene riportata su X dalla vice prima ministra ucraina per l'integrazione europea ed euroatlantica, che riguarda proprio l'accordo sulle terre rare. E poco fa ha dichiarato: i team di Stati Uniti ed Ucraina sono nelle fasi finali dei negoziati sulle terre rare, la trattativa è molto costruttiva. Poi ha aggiunto: ci impegniamo a completare rapidamente il percorso, ci auguriamo che i leader di Stati Uniti e Ucraina lo firmino e lo approvino a Washington il prima possibile per dimostrare il nostro impegno per i decenni a venire. E questa è una notizia importante, perché su questo, diciamo, accordo che restituirebbe, secondo Trump, agli Stati Uniti quanto reso, quanto dato all'Ucraina in questi tre anni, era un punto, è sembrato essere un punto molto importante per gli Stati Uniti, e dovrebbe poi facilitare eventualmente anche un coinvolgimento dell'Ucraina stessa nei negoziati, che sin qua è mancato. Vi ricordo solo, prima di chiudere questa pagina, che al tema dei tre anni della guerra, dell'invasione russa in Ucraina, è dedicato anche il reportage curato da Gigi Donelli, il nostro caporedattore inviato di Radio 24, ed è il primo reportage della serie La Crepa, un nuovo prodotto che nasce dalla sinergia tra Sole 24 Ore e Radio 24, prodotto di punta per raccontare quei luoghi cui fatti di cronaca sono spartiacque, sempre più difficili da colmare. Dunque li trovate su tutte le piattaforme, la serie La Crepa, curata e condotta da Marco Alfieri, prima puntata con Gigi Donelli sui tre anni dell'invasione della Russia in Ucraina. Adesso invece, quando sono le 13:25 minuti, una notizia di questa mattina che riguarda diciamo i reati in Italia, in particolare i reati violenti, gli omicidi. Allora, prima di tutto c'è una buona notizia, che è la conferma di un trend che conosciamo, perché negli ultimi 10 anni c'è stato un calo degli omicidi volontari in Italia, che sono calati del 33%, passando da 475 eventi nel 2015 ai 319 del 2024. Anche nell'anno scorso, 2024, sull'anno precedente, c'è stato un calo del 6%. È un trend confermato, tra l'altro, da dati Eurostat, anche per quanto riguarda i paesi europei. Dunque calo degli omicidi volontari generalizzato in Italia e in Europa, molto bene. C'è però un dato, un sottodato, che riguarda invece la crescita dei reati violenti e dei delitti commessi dai minori, che crescono, salgono, passano dal 4% all'11%, quindi aumenta la quota di delitti compiuti dai minori. Mauro Grimoldi è psicologo, esperto di criminologia minorile, autore tra l'altro di 10 lezioni sul male e i crimini degli adolescenti. Buongiorno e benvenuto, Grimoldi.
Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
Ecco, la prima cosa che le chiedo è intanto questi numeri che confermano quella che è sembrata negli ultimi mesi, se ne è parlato molto, una percezione, no? Che c'è questo maggiore coinvolgimento di giovani e di minorenni in reati dove poi ci sono anche degli omicidi e delle morti. Le chiedo se è così anche nella vostra percezione, se c'è un maggiore coinvolgimento dei giovani generalizzato in fenomeni legati alla violenza.
Sì, certamente, non è solo una percezione, è una realtà. Non è un aumento del numero assoluto dei criminali, cioè dei soggetti che in epoca adolescenziale, cioè tra i 14 e i 18 anni, commettono reati sono rimasti sostanzialmente come numero più o meno lo stesso che vediamo da molti anni a questa parte, ma è aumentata la tipologia dei reati, in particolare sono aumentati i reati violenti in rapporto agli altri. Quindi è come se, diciamo, fossimo di fronte ad una generazione di persone che fanno, che soffrono di una patologia della relazione con l'altro, perché per noi che facciamo gli psicologi ci occupiamo di perizia, di situazioni di ragazzi che hanno commesso agiti violenti, ci trovassimo di fronte a qualche cosa di nuovo, che forse è anche collegato al fatto che ci troviamo di fronte ad una sorta di esperimento sociale, perché negli anni scorsi abbiamo avuto il periodo del Covid, che è stato un periodo in cui abbiamo preso un'intera generazione di preadolescenti e gli abbiamo ridotto la possibilità di contatto con l'esterno. Quindi questi ragazzi oggi sono divenuti adolescenti e quelli che sono in crisi fanno una fatica maggiore degli altri a relazionarsi in modo dialettico, potremmo dire, a relazionarsi in modo funzionale con il mondo sociale, e quindi abbiamo di fronte una realtà preoccupante.
Ecco Grimoldi, ma c'è un fattor comune, mi sembra di capire, lei lo ha detto abbastanza chiaramente, tra il disagio e poi le forme di criminalità vere e proprie negli adolescenti, nei minori. Le chiedo quali sono questi fattori comuni, cioè su che tipo di cause si ragiona per questo ampio spettro che va dal disagio fino poi al comportamento violento.
Ma sì, guardi, cioè noi possiamo tranquillamente suddividere i giovani che commettono crimini violenti in tre grandi categorie, con il rischio di essere un po' naif nel fare questa distinzione. Però diciamo che abbiamo da un lato gli impulsivi, quindi quelli che hanno costruito degli argini alle proprie pulsioni aggressive in modo imperfetto, e quindi persone che reagiscono in modo molto superiore a quanto possa accadere alla media. Questi sono quelli che spesso vengono da famiglie multiproblematiche e da situazioni sociali, economiche, di disagio complessivo. Poi abbiamo quelli che in qualche modo ubbidiscono a delle regole, quindi potremmo chiamarli gli ubbidienti, quindi quelli che stanno dentro un contesto criminale, che potrebbe venire anche questo in origine, per esempio possiamo pensare a delle famiglie colluse con la criminalità organizzata o con gruppi che sono soliti agire comportamenti criminosi, magari certe sottoculture appunto di stranieri che magari agiscono violenza, ma o agiscono comportamenti criminosi perché educati a fare questo. E poi abbiamo tutti quelli che soffrono di una condizione più patologica, più personale, di disagio nella relazione con l'altro. E questi sono spesso quelli che commettono i reati più gravi. Se lei va in un carcere minorile qualunque, e se anche senza essere uno psicologo, gira per quei corridoi e osserva il tipo di popolazione che si trova lì, quando vede dei ragazzi che sembrano delle persone più normali degli altri, più comuni, più simili a quelli che vedrebbe all'esterno, all'uscita di una scuola, probabilmente lei sta vedendo l'autore di un omicidio o l'autore di uno dei reati più gravi. E questo, insomma, credo che sia già un indicatore molto chiaro che connette i reati più gravi proprio ad una dimensione di patologia personale, individuale, e anche al fatto che contribuiscono diversi fattori alla costruzione di quel disastro che è appunto l'omicidio minorile.
Grimoldi, l'ultima cosa che le chiedo, a fronte di tutto questo, il governo recentemente ha aumentato una serie di pene e di previsioni di pena proprio anche per minor ricorso a riti alternativi e anche per quanto riguarda i minori. Le chiedo un commento su questo, perché è naturale pensare che all'aumento di reati che coinvolgono i minori ci sia anche un esprimento delle pene, però poi sappiamo anche che proprio per l'età che hanno questi ragazzi prima di tutto andrebbero recuperati, no?
Purissima, purissima demagogia, me lo faccia dire, questo tentativo è un tentativo destinato al fallimento. Noi siamo in condizioni, abbiamo gli strumenti per poter risolvere in una percentuale molto alta le situazioni dei minori che commettono reati, e ricordiamoci, c'è una ragione principale per la quale il minore che commette reati va recuperato rispetto a quello che accade agli adulti, che ha di fronte a sé una carriera infinita di possibile commissione di ulteriori reati. Noi li dobbiamo recuperare non perché siamo buoni, ma perché un ragazzo di 14 anni che comincia a commettere reati a quell'età ha di fronte
rischia
a sé
di diventare un record man,
50
certo.
anni, esattamente, Per cui tutti noi che lo incontreremo nei prossimi 50 anni abbiamo di fronte a noi un possibile autore di reato. Siccome oltretutto gli adolescenti sono plastici, quindi cambiano forma anche nella loro mente in modo sufficientemente rapido, basta sapere come farlo e lo si può fare. Abbiamo gli strumenti, in Italia vengono pochissimo applicati, basterebbe chiedere a chi lo sa fare come farlo e davvero avremo degli strumenti più efficaci.
Speriamo.
A disposizione di quelli del decreto.
Mi unisco a questo auspicio, ringrazio Mauro Grimoldi, psicologo esperto di criminologia minorile. E ci fermiamo qua però adesso, 13:32, ci risentiamo tra poco dopo il break.